Allora, come ricorderete, stiamo considerando il ciclo di predicazione definito Prospettive su Cristo e la realtà del suo ministero. Allora, il primo tema affrontato è stato da parte dal fratello e pastore Francesco, il tema Gesù prima della creazione. Allora, in questo tema è stato sviluppato in modo molto chiaro affinché ciascuno di noi posso dichiarare apertamente che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito è l'Alfa e l'Omega. Quindi la salvezza annunciata è stata particolarmente evidente, cioè l'eletto e scelto dal Padre, riscattato dal Figlio e sigillato dallo Spirito Santo. La settimana scorsa invece abbiamo visto il messaggio da parte del nostro fratello Daniele, che ci ha portato a considerare con dovizia di particolare Gesù, il secondo Adamo, annunciato nel giardino. Abbiamo visto che l'uomo e la donna all'inizio della creazione avevano un rapporto speciale con Dio, ma a causa del peccato questa relazione è stata spezzata. Però con il secondo Adamo, cioè Cristo Gesù, questa relazione può essere ristabilita. Oggi, restando in questa prospettiva, consideriamo Gesù annunciato dai profeti, la salvezza rinnovata. In poche parole, primo tema, salvezza eterna. Gesù prima della creazione. Salvezza preannunciata nel giardino e oggi salvezza rinnovata dai profeti. Allora, nel considerare questo tema parleremo del patto rinnovato. Infatti le Sacre Scritture ci parlano di un patto stipulato, di un solo patto stipulato da Dio col suo popolo. Gli eletti di Dio esistono fin dall'Antico Testamento. Si parla da esse fin dall'inizio della Genesi, in cui troviamo credenti come Seth, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, e possiamo andare fino a questa sera elencare i nomi di questi eletti di Dio, fino ai nostri giorni. Questo perché il popolo di Dio è uno e per una ragione molto valida, cioè per glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Quello che Dio considerava il vero Israele non era altro che la Chiesa in Cristo, la quale esisteva prima delle origini dell'istoria dell'uomo. Unicamente in virtù di questo patto, tutti i discendenti del decaduto Adamo che sono stati salvati hanno ottenuto vita e beata immortalità spirituale. Oggi vedremo allora che Cristo, in comunione con il Padre e con lo Spirito Santo, manda i suoi testimoni a portare il messaggio di salvezza. In questo caso vogliamo vedere il tema in modo specifico come ce lo presenta il profeta Isaia. Qui vogliamo leggere questi due testi, Isaia 9, dei versetto 1 al 6 e poi sempre Isaia 11 del versetto 1 al 10. Vorrei invitare Salvatore a venire magari avanti così leggiamo insieme questi due testi.
Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di cui lo opprimeva, tu rispetti come nel giorno di Madia. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirevole, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare il tremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide, al suo regno, e per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Poi vediamo Isaia 11, dal versetto 1 al 10.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai, un rampollo spunterà dalle sue radici, lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà con profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa e i loro piccoli si sdraieranno assieme. E il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella bocca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra con le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso le radici di Isai, fissata come il vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa.
Allora, tre sono gli aspetti che vogliamo considerare. Il primo, l'annuncio della vera luce nel mondo. Secondo, l'annuncio del re dei re e del regno promesso. Il terzo, l'annuncio dell'unicità di Cristo per la tua vita, per la vita di ognuno di noi. Allora, l'annuncio della vera luce. Innanzitutto leggiamo che il profeta Isaia parla di una luce, l'annuncio di quella luce che deve venire per risplendere nelle tenebre, in quelle tenebre che sembrano dominare tutto il popolo. Ma chiediamoci, ma di quale tenebre si parla? Allora, nel contesto di questa profezia, sicuramente il profeta parla delle tenebre del lutto e dell'afflizione che avvolgono gli ebrei deportati in Assiria e quelli rimasti in Galilea, in occasione della guerra siro-efraimita. Però se leggiamo tutto il libro del profeta Isaia, possiamo capire meglio queste profezie e renderci conto che lui, cioè il profeta Isaia, proclama l'arrivo e il ministero di Gesù Cristo forse più degli altri profeti. Però per noi oggi, avendo considerato il tema della caduta, cioè il peccato di Adamo ed Eva, è chiaro che quando si parla delle tenebre, si parla di quelle fitte tenebre della condizione umana che avvolge tutti a causa del peccato che commisero i nostri progenitori Adamo ed Eva. Quindi tutti noi facciamo parte di quella massa umana condannata a vagare nel buio, lontano da quel bel giardino dove avremo potuto vivere felici in comunione con Dio. Vaghiamo così nelle tenebre di cuori, camminando a tentoni. Non so se è capitato a voi camminare nel buio, dobbiamo camminare sempre a tentoni. Allora, vagando così nelle tenebre di cuori, camminando a tentoni, e cercando anche di arrangiarci, piangendo e tremando di freddo, senza giungere ad alcun rifugio. Su questo aspetto Giovanni Calvino, un uomo di Dio, dice molto chiaro. Allora lui dice così: se è vero che, tolta la luce di Dio, restano in noi solo oscurità e cecità, tolto il suo spirito, i nostri cuori sono induriti come pietra. Venendo meno la sua guida, non possiamo che smarrirci. Perciò è giustificata l'affermazione secondo cui egli acceca, indura e spinge quelli a cui toglie la facoltà di vedere, di obbedire e di agire rettamente. Allora, in questo quadro desolante di tenebre, oscurità, di sofferenza, un'immeritata grazia raggiunse tutti gli uomini e donne che camminavano nelle tenebre, i quali vedono una gran luce. In questo contesto, Isaia, ispirato dallo Spirito Santo, vede in Gesù al presente, cioè un bambino ci è nato, un strumento di cui Dio si serve per conferire al popolo la salvezza e la pace. Egli annuncia la sua venuta, il quale Gesù ovviamente attuerà pienamente il progetto di Dio. Quindi possiamo dire che anche per noi oggi questa luce è accessibile. È accessibile anche a tutti coloro che accolgono il messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Perché Gesù è la luce del mondo. Gesù è la nostra luce. Perché Dio, come dice in 2 Corinzi 4, 6, perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifugge sul volto di Gesù. E Dio infatti, dice Colossensi 1, 13, ci ha liberato, cioè ci ha tratti fuori dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Allora, in questo contesto notiamo la prima parte delle parole del profeta Isaia al versetto 5, che dice così: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Poi possiamo trovare anche quasi le stesse affermazioni in un altro passo della scrittura, cioè il profeta Zaccaria, leggo io per voi, in capitolo 9, versetto 9 dice: rallegrate figlia di Sion, cioè chiesa di Dio, ecco il tuo re viene a te. Allora queste parole, ci è nato, ci è stato dato, il tuo re viene a te, dimostrano che Gesù ha pensato unicamente al nostro bene, a noi e al nostro bene. Se Cristo avesse voluto preoccuparsi del suo proprio vantaggio, non avrebbe senso l'affermazione di Paolo secondo la quale Gesù Cristo ha dimostrato il suo amore quando è morto per i suoi nemici, dice in Romani 5,10. Allora, sempre Giovanni Calvino dice che se ne può dedurre che non si è preoccupato di se stesso. D'altronde lo dichiara esplicitamente con queste parole: per loro io santifico me. Io santifico me stesso, nella preghiera sacerdotale Giovanni 17,19. Dove Gesù dimostra di non cercare alcun vantaggio per sé, dato che trasferisce ad altri il frutto della santificazione, della sua santificazione. Infatti, vale la pena rilevarlo. Gesù ha annullato se stesso per darsi completamente alla nostra salvezza. Proprio in ragione della nostra salvezza, il profeta Isaia descrive ancora, sempre nel versetto 5, nella seconda parte, il ministero di Gesù, dove dice: sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Allora, una dichiarazione così solenne e regale che soltanto al Figlio di Dio la si può attribuire e riconoscere. Infatti, egli è il consigliere, quindi possiamo dire tutto quel che abbiamo nel nostro cuore. Chiediamolo soltanto a lui dei consigli. E come possiamo chiedere i consigli? Attraverso la parola di Dio, la sua parola. Sicuramente non ci deluderà. Poi dice: sarà chiamato Dio potente. Egli non è solo colui che crea con la sua parola, ma è colui che si rivela potentemente nella vita degli uomini. E quello abbiamo visto nel ministero del Signore Gesù, si è rivelato potentemente in diverse persone, uomini e donne, che lui ha trovato. E ancora è lui, attraverso di lui, a rendere possibile la redenzione e la salvezza. Poi dice: sarà chiamato principe della pace, cioè quella pace che si manifesta nella capacità di rapportarci in modo corretto con Dio, con noi stessi, le altre persone, con il mondo in senso più ampio. Quindi questo messaggio rivolto a voi ragazzi, a voi che ancora non sono stati chiamati dal Signore. Una domanda è: quale risposta date a ciò che Cristo afferma di se stesso? Vi esorto a porre oggi umilmente il governo di ogni cosa che riguarda la vostra vita sulle spalle di Cristo, vi troverete gioia. Quella gioia che viene espressa molto bene nel versetto 2, sempre di Isaia 9, che dice: tu le largisci una gran gioia, esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Soltanto in Cristo allora si trova questa gioia, che gioia mai conosciuta prima, una pace inattesa e mai sperimentata prima. Interessanti infatti queste due immagini che ci mette davanti il profeta Isaia. Allora, la gioia descritta è paragonata alla gioia dell'agricoltore, che dopo una lunga attesa da quando ha seminato, può raccogliere, andare a raccogliere i frutti. Cioè si parla di una festa per il raccolto. Poi viene paragonata alla gioia di coloro che hanno vinto la guerra e si spartiscono quello che hanno riconquistato. Si parla di una festa per la vittoria. Quindi anche per noi oggi il Signore ci invita a gioire in Lui sempre. Ma prima di gioire dobbiamo però glorificare Dio, cioè dare onore e gloria in tutto quello che facciamo, come ci dice proprio la risposta alla prima domanda del Catechismo di Westminster. Il fine sommo e principale dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Allora, l'invito di questa mattina è: vieni a Cristo, perché è Lui la luce del mondo, è Lui la luce del tuo cuore, è Lui che ci dà la pace, la gioia senza fine. Così vogliamo vedere, secondo punto, l'annuncio del Re dei Re e del Regno promesso. Questo vediamo nel versetto 6 di Isaia 9 e poi analizzeremo i 10 versetti del capitolo 11. Allora, sicuramente al tempo di Isaia c'erano tantissimi re, e questo possiamo darlo per sicuro, che governavano il loro paese. Anche qui in Italia, fino a non molto tempo fa, c'erano dei re. Vogliamo fare un po' di storia. E l'ultimo re è stato, leggevo nella ricerca, si parlava anche di Ulberto II di Savoia, che è stato chiamato anche re di Maggio, proprio per il proprio breve tempo, cioè dal 9 maggio al 13 giugno del 1946. Quindi vediamo che c'erano e ci sono anche in altri paesi dei re, ma il testo di oggi si parla di un re che regnerà da ora e per sempre. Quindi leggiamo questo testo, versetto 6 di Isaia 9. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore, dell'esercito. Quindi adesso analizzeremo questi 10 versetti del capitolo 11, dove troviamo una meravigliosa predizione della persona ed opera del Salvatore Gesù Cristo. Probabilmente non c'è paragrafo comparabile all'Antico Testamento che riassuma così perfettamente le azioni dello Spirito Santo, dove dice che il ramoscello che sarebbe uscito dal tronco di Isaia, questo è il versetto 1, ma questo ramoscello sembrava troppo debole per promettere alcunché, eppure la profezia avrebbe preso corpo nell'incarnazione del Messia. Gesù è il Figlio Eterno di Dio, è l'Emmanuel, Dio con noi. Allora, in questi versetti ci vengono descritte le caratteristiche spirituali e morali del Re dei Re. Allora, dice, leggiamo il versetto 2, dove dice che, del capitolo 11, lo spirito del Signore riposerà su di lui. Qui si parla di spirito di saggezza, di intelligenza, di spirito di consiglio e di forza, lo spirito del timore del Signore e di conoscenza. Poi Isaia descrive anche la giustizia e l'equità del suo governo. Al versetto 3 dice che respirerà come profumo il timore del Signore e non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire. E ancora più avanti Isaia prosegue dicendo che questo rampollo spuntato dalle radici di Isaia sarà un artefice di pace e ci presenta il suo regno. Questo è i versetti dal 6 al 9, è un riassunto un po' così. Dove il lupo abiterà con l'agnello, il lattante giocherà sul nido della vipera. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Allora in questo vediamo una bellissima illustrazione che si compierà soltanto quando si arriverà a una conoscenza completa di Dio uno e primo. Questo vuol dire più la conoscenza intellettuale di Dio. L'idea è che la gente vivrà secondo i principi di Dio e della sua parola, e che anche gli animali ne verranno influenzati. Allora il mondo tornerà così ad essere quel paradiso terrestre in cui l'uomo era stato posto al momento della creazione, dove c'era questa pace. Ciò che nella Genesi era messo all'inizio diventa ora la meta verso la quale Dio conduce il suo popolo. Qui Isaia svolge lo sguardo al futuro e ci dà una delle più gloriose descrizioni del mondo a venire. Anche il profeta Amos profetizzò a loro riguardo. Infatti nel capitolo 9 del suo libro troviamo scritto: quel giorno io rialzerò la campana di Davide che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come era nei giorni antichi, dice il Signore che farà questo. Allora in pratica il profeta Amos, quando parla della campana di Davide, egli non fa altro che riferirsi al popolo di Dio, alla Chiesa di Dio, alla sua Chiesa. Un edificio spirituale che alla pienezza dei tempi, grazie alla persona e l'opera del Signore Gesù, sarebbe stato edificato. E questo l'abbiamo visto. Edificato in modo da accogliere ogni sorta di persone provenienti da tutto il mondo, non solo di Israele, che nel corso dei secoli hanno atteso la terra promessa, cioè quella celeste, in cui abita la giustizia. Possiamo dire che già ora Gesù è colui che ci permette di essere in pace con Dio e il nostro prossimo. Possiamo dire che viviamo il già e il non ancora. Viviamo già nel regno di Dio, ma dobbiamo ancora aspettare la sua venuta. Egli appunto è il principe della pace, e la sua unzione regale non ci è presentata come costituita da olio, unguenti aromatici. Ma in questo testo dice proprio che egli è definito il Cristo di Dio perché lo spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di forza e di timore del Signore ha riposato su di lui. Se in lui non fosse questa ricchezza e questa eccellenza, saremmo poveri, affamati. Allora, Gesù Cristo è il germoglio che regnerà con giustizia, assicurando la salvezza di Israele e il suo popolo, la sua Chiesa. Proprio come dice il profeta Geremia nel capitolo 23, versetto 5, ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Anche per tutti noi questa promessa è valida, quella promessa di essere parte del suo regno, così come dice in Ebrei 4:1-2. Stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo, cioè nel suo regno, è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. E la buona notizia la riceviamo appunto nell'annuncio della parola di Dio. Un annuncio così completo che in Cristo si è compiuto. Siamo giunti così al terzo e ultimo punto. L'annuncio della unicità di Cristo per la tua vita, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. In questi due testi che abbiamo letto possiamo metterli insieme e vedere queste descrizioni meravigliose. Vediamo che si parla di consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, nel quale lo spirito del Signore riposerà su di lui, lo spirito di saggezza, di intelligenza, lo spirito di consiglio e di forza, lo spirito di conoscenza e del timore del Signore. Allora, questi sono i titoli reali del Messia e dell'era messianica. Quando Dio intervenne nell'istoria per liberare il suo popolo attraverso l'azione e l'opera di Gesù Cristo, il bambino nato per noi, il nuovo germoglio spuntato dalla radice di Isaia, il re giusto il quale solo è degno di ricevere titoli onorifici e regali. Questi titoli infatti sono attribuiti solo a Dio e al Messia, quale patrimonio teologico e dottrinale della fede. Prima per la tradizione ebraica e in continuità per la cristiana poi. Titoli regali pienamente vissuti in Gesù, la parola fatta carne. Infatti, egli regna in modo da comunicarci tutto quello che ha ricevuto dal Padre, per il fatto che ci arma e ci munisce dalla sua forza, ci riveste della sua bellezza e della sua magnificenza, ci arricchisce dei suoi beni. Quindi abbiamo ampio motivo di gloria e ne siamo confermati nella fiducia per combattere senza timore contro il diavolo, il peccato e la morte. Di fronte a questo annuncio così completo e realizzato del Signore Gesù, rimane urgente, impellente il bisogno per ognuno di noi, per l'uomo e la donna, oggi di conoscere colui che ha tutti i meriti fin qui descritti. Ma anche per noi che ci diciamo credenti, e siamo credenti, rimane valido l'interrogativo. Conosciamo pienamente e veramente il Dio fattosi uomo per noi? Quale trasformazione ha prodotto e produce nelle nostre vite, chiamati ad essere santi come Lui è santo? Viviamo veramente questo momento, questo popolo al Signore, questo popolo che lavora per il suo regno? Chiediamoci. Gesù Cristo è il bambino appena nato, dice il testo, ma allo stesso tempo l'antico di giorni, come dice in Daniele 7:22, che riempie lo spazio. Egli da Dio è stato fatto per noi giustizia, santificazione e redenzione, dice 1 Corinzi 1:30. Però egli non è rimasto un bambino il quale è sempre sulla culla. Non è quello il luogo che Dio ha destinato ad occupare nel mondo. Egli che cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini, è stato mandato per occupare il nostro cuore, il mio cuore, il cuore di ciascuno di noi. Ma perché questo fosse possibile, è stato anche appeso sulla croce, sopportando l'agonia mortale per dare vita a miliardi di persone. Egli è stato disposto in una tomba, presa in prestito, perché non era il luogo a lui destinato, il quale non doveva conoscere la decomposizione, come dice in Salmo 16:10, in Atti 2:27. Infatti, la sua vittoria sulla tomba e sulla morte è garanzia che la fede dei credenti non è in un Dio morto, ma nel Dio vivente, che ci parla in Marco 12:26-27. Dove dice che il Dio di Abramo, il padre della fede, Isacco e Giacobbe, i patriarchi della promessa, Mosè, il rappresentante della legge, e Elia, il rappresentante dei profeti. Quindi, perché egli vive, noi possiamo vivere per Cristo e in Cristo. Ognuno di noi si dica credente o cristiano, deve conoscere e riconoscere Cristo, conoscere la sua opera, la sua grazia, la sua morte, la sua resurrezione. Chi ha sete di conoscenza, di verità, d'amore, di felicità, di bellezza, di pace, si diletta nella conoscenza di Cristo. In questo senso che i profeti che si sono preoccupati per, ovviamente per ispirazione divina, di scrivere rinnovando la promessa di salvezza annunciata nel giardino, affinché quando sarebbe venuta l'incarnazione, anche i suoi contemporanei, cioè di Gesù, come i profeti, e coloro che nei secoli si sarebbero succeduti, credessero che Egli è il Dio con noi. Allora il Signore ti invita ancora oggi a credere, sì, oggi, perché oggi è il tempo in cui puoi credere in Cristo, solo in Lui e nella Sua parola che ci ha lasciata, nella quale ci è data la grazia della vita eterna, e nella quale possiamo trovare le parole per soddisfare la nostra sete di felicità e soddisfazione sociale e relazionale. Però le domande che dobbiamo porci sono: a quale sorgente ci rivolgiamo per dissetarci? Sono sorgenti di acqua fresca o di acqua inquinata? Chiediamoci, perché la nostra sete resta quasi sempre insoddisfatta? Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, Gesù è la sorgente che soddisfa completamente la nostra sete. La parola di Dio ci esorta a credere in Lui, come dice in Giovanni 7,38, le parole di Gesù. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seme. Soltanto nella Sua parola possiamo trovare queste cisterne piene a soddisfare la nostra sete spirituale, morale, relazionale. Attingiamo dunque ogni giorno dalla fonte inesauribile. Ringraziamolo anche noi che per la grazia e misericordia del Creatore facciamo parte del suo regno e abbracciamo il privilegio di essergli testimoni della buona notizia del Vangelo. Annunciamo il Cristo crocifisso, potenza e sapienza per chiunque crede, e vedremo questo popolo crescere sempre di più per la gloria di Dio, il solo benedetto in eterno. Per avviarmi alla conclusione, vorrei fare un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto fin qui. Allora, abbiamo considerato che il profeta Isaia ci ha dato un annuncio così bello, così magnifico, che in Cristo si è realizzato, cioè l'annuncio della vera luce nel mondo. Quella luce che illumina i cuori di coloro che sono nelle tenebre, affinché possano vedere quello che gli occhi naturali non vedono. Perché questo annuncio ha delle dimensioni di un regno immensurabile, dove regna per sempre il Re dei Re. Quindi, fin dall'inizio della creazione, l'annuncio della salvezza è stato presente, e questo annuncio è unico, perché Cristo è unico. Egli è colui che crea la fede e la rende perfetta per la mia vita, per la vita di ciascuno di noi. Allora, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, se cerchiamo la salvezza, il nome stesso Gesù, cioè Dio salva, ci insegna a cercarlo in Lui. Se cerchiamo il dono dello Spirito Santo, li troveremo nella sua consacrazione al Padre. Se cerchiamo forza, il suo Spirito ci dona. Essa è situata nella sua sovranità. Se desideriamo realizzare dolcezza e benignità, la sua nascita ce la presenta. In essa Egli è stato reso simile a noi perché noi imparassimo essere simili a Lui. Se domandiamo redenzione, la sua passione la rende possibile. Allora, vogliamo concludere questa riflessione con le parole del versetto 6 del capitolo 9. Che è una chiara confessione e professione di fede. Questo farà lo zelo del Signore. Così ha deciso il Signore dell'universo nel suo ardente amore, e così sarà. Che Dio ci conceda di vivere nella sua luce, ora e per sempre.